Anche da parte mia, per chi mi volesse seguire, leggiamo la prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 1 e 2. Primo Pietro, capitolo 1, versetti 1 e 2. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, dell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a obbedire, a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate. Amen.
Buon sabato. Non è passato tanto tempo dall'ultima volta che sono stato qui. Non prendete il vizio. Comunque mi fa piacere essere qui di nuovo e condividere con voi un tema particolare. Vi dico subito perché sono qui. È la colpa del pastore, perché ha saputo da una chiesa di una predicazione che ho presentato su un problema di quella chiesa. Ha detto: potresti venire a tenere lo stesso tema? Mi è difficile, non ho note, per cui non posso ripetere letteralmente, ma vado a braccio. Lo stesso tema che hai trattato? Il tema è un tema molto, molto delicato, molto critico. È stato uno dei soggetti di conflitto per secoli nel cristianesimo ed è ancora oggi un tema molto ostico, in quanto su questo argomento, che il testo che è stato letto enuncia, ci sono dei conflitti seri. Il testo, se avete notato, il versetto 2 dice: eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Un versetto fra i tanti che ci sono nella Bibbia che presentano in un unico contesto Padre, Figlio e Spirito Santo, il tema della Trinità. Siccome è un tema delicato, come mi è comune fare, lo faccio con ancora maggior ragione qui, vorrei invitarvi a una preghiera silenziosa personale. Chiediamo il capo e chiediamo al Signore di aiutarci alla comprensione di questo argomento e pregate anche per me affinché possa esporlo nel modo come si conviene. Chiediamo il capo e preghiamo. Amen. Alcuni anni fa mi trovavo a Palermo. Ci sono diversi palermitani qua, se non vado errato, no? Tu sei palermitana. E incontrai a Palermo, nella sua chiesa, il pastore Giovanni Chinnici, pastore della chiesa pentecostale di Palermo, il quale mi fece parte di un problema. La chiesa pentecostale, la chiesa che fonda molto su quanto il Signore ha mandato alla Pentecoste, lo Spirito Santo, il quale mi ha condiviso un problema che avevo già sentito. Nella sua chiesa si è creata una chiesa di 2500 membri, molto più grande di questa, si è creato un problema in rapporto alla persona dello Spirito Santo. E questo è un problema trasversale. In molte località del mondo vi è questo conflitto, e anche un conflitto che è riuscito a condizionare, a influenzare anche alcuni fratelli della nostra Chiesa. Quando ero pastore a Milano, sono stato interpellato dal pastore della Chiesa brasiliana avventista che c'è a Milano. Non so se c'è qualche brasiliano qui. Nessuno. No, eccola. il quale mi diceva che nella sua chiesa alcune sorelle avevano cominciato a distribuire volantini contro la persona dello Spirito Santo, negando che lo Spirito Santo sia una persona. E il problema è acuto, per cui fu invitato a trattare questo tema in quella chiesa. E siccome una trattazione del genere non può essere presentata così dalla sera alla mattina, mi sono preso del tempo. In quel tempo insegnavo teologia a Villa Aurora e mi chiedevano a me di scegliere il tema da trattare. E siccome eravamo ancora nel mese di luglio, dissi, se vi interessa approfondirò questo argomento, la Trinità. Ma io non voglio parlarvi della Trinità questa mattina, vi dico soltanto questo, una breve frase in introduzione. Noi fondiamo, come abbiamo discusso anche questa mattina nella nostra classe, il tema, le nostre convinzioni sulla Bibbia, e così deve essere. Dovendo preparare questo tema per Villa Aurora, per gli studenti di teologia, mi sono messo a studiare dei libri, poi mi sono reso conto che dovevo fare qualcosa di diverso, non andare a cercare nei libri commenti su questo tema, ma mi sono letto in 2 mesi tutta la Bibbia. E siccome mi ero prefisso di farlo in luglio e agosto, metà luglio, metà settembre, a dire il vero, perché a settembre dovevo cominciare le lezioni, me la sono letta tutta quanta in meno tempo e mi sono riletto 2 volte il Nuovo Testamento. Quello si legge in 2 giorni, non dalla mattina alla sera, perché se lo fate dalla mattina alla sera lo leggete in un giorno. E sapete quanti testi ho trovato nella Bibbia dove, come in questo, Padre, Figlio e Spirito Santo sono nello stesso contesto? 250. Io non credevo, avevo sentito dire che c'era una 30ina di testi. Poi io ero già arrivato, quando ho sentito dire una 30ina di testi, ero arrivato a 40 testi. Mi sono avvicinato a chi aveva detto una 30ina di testi e ho detto, guardi che io ne ho trovati 40. Come 40? Eh sì. Poi dopo sono arrivato a oltre 200. E non c'è dottrina, manco il sabato, che è una dottrina che per noi è evidente, lampante, è presente tante volte. Questo è un testo, per esempio un altro che vi cito è quello conosciutissimo, Matteo 28, andate, battezzate nel nome del Padre, del Figlio, oppure è l'ultimo versetto della seconda epistola ai Corinzi, qualcuno se lo ricorda a memoria? La grazia, l'amore di Dio Padre, la grazia del Signore Gesù e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi, ve lo ricordate, no? Ecco, se come nel libro, nell'epistola di Giacomo, sono presenti le 3 persone, la chiamo persona, però sono in un versetto si parla dello Spirito Santo, in un'altra di Gesù Cristo, in un'altra di Dio Padre, non è un argomento, non è un argomento forte, ma quando in un testo come questo di Pietro, quelli 2 che abbiamo recitato adesso, i 3 sono nello stesso contesto, è evidente che si tratta di 3 che operano assieme. Qui il testo è chiaro, i 3 operano assieme per la nostra obbedienza. Nell'epistola di Giuda, i 3 operano assieme per la nostra adorazione. In Matteo capitolo 28, i 3 operano assieme per, in funzione della nostra conversione, del battesimo. In Matteo, il battesimo anche di Gesù è accompagnato dall'azione dei 3. Sulla Trinità, che 3 siano, come dice la Sora Vai, 3 agenti sono alla direzione dell'universo, è chiaro. Ma sulla persona dello Spirito Santo la cosa è molto più difficile. E io mi sono incontrato proprio la settimana scorsa, sabato scorso, con una coppia che so che ha questi problemi. Addirittura, avendo capito che la loro comprensione non coincideva più con la comprensione che la Chiesa Adventista ha, 2 mesi fa hanno dato le dimissioni, però volevo parlarci e loro non hanno accettato che ne parlassimo perché, ho detto, se vuoi che parliamo assieme dobbiamo parlare davanti a tutti. Io questo qui non lo posso decidere, ho detto, non è la mia Chiesa questa. Neanche se fossi pastore della Chiesa una cosa del genere non potrei decidere da sola. Allora ne parlerò con i responsabili. Va bene, noi siamo disponibili, mi hanno detto marito e moglie. Io questa mattina voglio dirvi come sono arrivato a una comprensione chiara su questo tema e spero che alla fine poi mi darete il vostro riscontro, se è stato chiaro per voi, attraverso il testo che voglio studiare con voi. Siete pronti? Avete la Bibbia fra le mani? Perché leggeremo diversi testi biblici. Qual è il criterio che ho voluto utilizzare? Semplice. Ho voluto capire cosa dice Gesù al riguardo. Perché le nostre dottrine devono essere fondate tutte su Gesù. L'ultima volta che sono stato qui, vi ricordate, abbiamo visto cosa Gesù compie per la nostra salvezza attraverso l'Epistola agli Ebrei. Ed è l'Epistola che la spiega in maniera, a mio avviso, migliore di ogni altra Epistola del Nuovo Testamento. Parlando di Epistole, devo dirvi che tutti i testi che mettono Padre, Figlio e Spirito Santo nello stesso contesto sono tutti libri del Nuovo Testamento, da Matteo all'Apocalisse. C'è un solo libro che non li mette assieme, come vi ho detto poco fa, l'Epistola di Giacomo. E assieme sono oltre 200 i testi dove Padre, Figlio e Spirito Santo sono assieme. Non so se il tema vi interessa. Vi interessa? Vabbè, spero di rispondere al vostro interessamento. Bene, andando su Gesù, Gesù è colui che parla dello Spirito Santo in una maniera estremamente forte e chiara. E anche sulla Trinità. C'è un tema, c'è un testo, un sermone che Gesù ha pronunciato, l'ultimo, dove mette estremamente in chiaro la relazione fra Padre, Figlio e Spirito Santo e l'esistenza dei tre, quindi la Trinità, anche se la parola Trinità non esiste nella Bibbia, e l'azione dello Spirito Santo e la persona dello Spirito Santo in rapporto ai tre. Ecco, questo è il tema che voglio parlare, per cui vi ho chiesto di pregare. Non vi avevo detto l'argomento, ma vi ho chiesto di pregare all'inizio. Andiamo dunque nell'ultimo sermone che Gesù ha pronunciato. Gesù ha pronunciato diversi sermoni. Matteo ce ne riporta 5. Il sermone sul monte, il sermone sulle parabole, capitolo 13, il sermone sulla disciplina di chiesa, capitolo 18, il sermone sulla missione, capitolo 10, l'avevo saltato, e il sermone profetico finale, Matteo 24. Di sermoni noi ne troviamo 5 nel Vangelo di Matteo e sono distinguibili per una piccola frase. Alla fine di ognuno di questi capitoli che vi ho citato, non sono solo un capitolo, il sermone sul monte e il sermone sono 3 capitoli, 5, 6 e 7, alla fine c'è questa frase: quando Gesù ebbe finito questi insegnamenti o queste parole. E questo segna che Gesù stava facendo, aveva fatto un discorso speciale. Il Vangelo di Giovanni riporta pure dei sermoni di Gesù. Uno è il capitolo 6, che nel libro sull'educazione della sorella White è detto studiatevi attentamente quel capitolo. L'altro sermone, che è il più importante, credo, di potervi dire, di sermone di Gesù di tutta la Bibbia, è il sermone finale di Gesù, l'ultimo, Giovanni 14, 15 e 16, che termina con la preghiera sacerdotale. La preghiera sacerdotale avviene come conclusione di quel sermone. Forse da quello abbiamo imparato a terminare ogni studio biblico, ogni sermone con una preghiera, perché Gesù ce ne ha dato l'esempio. Veniamo dunque in questo brano, ripeto, Giovanni 14, 15 e 16, e cerchiamo di capire cosa Gesù ci dice. Il primo versetto si trova al capitolo 14, i versetti 15, 16 e 17. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi per sempre, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. A dire il vero, qui non si parla tanto di Trinità, però implicitamente se ne parla. È il primo ragionamento che Gesù fa in questo suo ultimo sermone. Io, quindi dice anche Gesù, prego il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. I tre. Vi torna? Ora qui Gesù chiama lo Spirito Santo un altro consolatore. La parola Spirito Santo, consolatore, la troviamo soprattutto in questo sermone, ma è applicata a quella parola che in greco è paracleto. Avrete sentito parlare di questa parola, è applicata a Gesù in 1 Giovanni, al capitolo 2. Figlioletti, se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, ve lo ricordate questo testo? La parola avvocato è tradotta da paracleto, e perché tradotta con avvocato? Il senso è pratico. L'avvocato nell'antichità si metteva accanto a colui che doveva difendere, era chiamato accanto, e paracleto, para accanto, cleto chiamato, chiamato accanto. Se applicato a Gesù, il paracleto si applica a una persona, perché non dobbiamo applicarle anche allo Spirito Santo, la persona, visto che si usa lo stesso termine? Primo ragionamento. Però qui c'è qualcosa in più. Io pregherò il Padre ed egli vedrà uno che stia con voi per sempre, uno che stia accanto a voi, come l'avvocato sta accanto al difensore. E vi devo raccontare qui un'esperienza che adesso mi fa pressione nella testa. Ho subito nella mia vita un processo per un falso. Stavo entrando in una rotatoria, ho visto che veniva una moto da quella parte, mi sono fermato, ero con le ruote davanti sulla riga, non dentro la rotatoria, e un motorino è venuto e è venuto a sbattere contro di me. Mi ha fatto abbastanza danni, sono sceso dalla macchina perché è caduto, c'era una signorina, l'ho aiutata ad alzarsi, tutto a posto, sì, tutto a posto, ti è tranquillo, però mi ha detto, lei doveva fermarsi molto prima e non sulle righe. Ma comunque tutto bene. Dopo 2 mesi, fuori tempo massimo, mi arriva una lettera di querela per aver facilitato quello scontro. E la mia segretaria ha aperto la lettera, ero a Catania, e lei dice, questa è una cosa grave, rischi grave, perché lei mi denunciava di averla urtata e non averle prestato soccorso. È una grossa responsabilità investire e non prestare soccorso. Sono andato dalla compagnia di assicurazione, la faccio vedere, e l'assicuratore mi dice, ha dei testimoni? La mia bambina di 7 anni non può testimoniare. Sicuramente chi le ha fatto questo è stato consigliato e ha dei testimoni, magari non veri, falsi, infatti era così. Quando c'è stato il processo, io ero seduto accanto al mio avvocato e dall'altra parte della stanza, immaginate, io ero seduto là, lei era più o meno lì, c'era sta ragazza che non osava guardarmi, io la guardo, la fisso, lei non mi guardava. Arriva il giudice, una signora alta con tutta la toga di giudice, apro un faldone, l'imputato Benini Paolo, e qui io sentirmi imputato già ho avuto una sudata fredda, però mi sono alzato di corsa per andare, sono qua, l'avvocato si è alzato di corsa, dove vai? Ci devo andare io al posto tuo. E lì ho capito il ruolo di Gesù come mio avvocato. Il paracleto è colui che ti sta accanto e ti difende, ti protegge. E Gesù dice, io vi manderò un altro consolatore. Però il testo qui dice: pregherò il Padre ed egli vi manderà. Quindi i tre operano in maniera sinergica. Lo Spirito Santo è un altro Consolatore. E se Gesù Consolatore è una persona, la persona per eccellenza, i tre della Trinità, per cui possiamo avere i migliori argomenti per sostenere che Gesù è una persona. Addirittura un'autrice tedesca ha scritto un libro, Gesù, la persona ideale. Ecco, questo è il primo accenno in questo sermone di Gesù. Ce ne sono altri quattro. Il versetto 25 e 26. Vi ho detto queste cose, sempre del capitolo 14, Vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Vedete qui, nel primo accenno, il Consolatore è colui che sta con noi. Qui il Consolatore è insegnante, dice il Consolatore, lo Spirito Santo, vi insegnerà ogni cosa. Insegnare è una pertinenza specifica di una persona, perché implica un ragionamento, una capacità logica di elaborare delle idee e degli insegnamenti, dei concetti. Ma anche qui abbiamo i tre: il Consolatore, che il Padre vi manderà nel mio nome. Attenzione a un particolare: nel primo, io, prima Gesù, pregherò il Padre, secondo, manderà il Consolatore, terzo. Qui l'ordine è diverso. Qui dice il Consolatore per primo, lo Spirito Santo, che il Padre vi manderà e vi insegnerà tutto di me. L'ordine è diverso, non è un particolare importante, però è così e lo sottolineo. Lo Spirito Santo sta al mio fianco, lo Spirito Santo insegna e mi ricorda. Andiamo al terzo, Giovanni capitolo 15, siamo sempre nello stesso sermone. Versetti 26 e 27. Ma quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. Allora, qui abbiamo un altro ordine. Al secondo posto non c'è il Padre, c'è il Figlio. Il Consolatore che io vi manderò, e poi testo il Padre. Anche qui diversa la sequenza. Ora, qui lo Spirito Santo si mette e vi testimonia di Gesù. La testimonianza nella Scrittura è il termine più utilizzato in rapporto alla missione. La Bibbia non dice mi sarete insegnanti, mi sarete testimoni. La testimonianza è qualcosa che va oltre un qualcosa che io percepisco con la mia attenzione, con la mia intelligenza. La testimonianza va al cuore, mi parla attraverso fortissime emozioni, rimane forte l'impressione di una testimonianza. Stamattina nel gruppo della scuola del sabato abbiamo sentito due testimonianze di persone che hanno, con la loro condotta, con la loro correttezza, dato un'ottima testimonianza, giusto? Mi rivolgo al monitore, all'animatore. Quando verrà il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, egli testimonierà di me. Guardate che in tutti e tre, poi lo vedremo meglio alla fine, c'è un'azione specifica dello Spirito Santo in favore di Gesù. Nel primo prende il posto di Gesù. E quindi qui possiamo emettere un'altra verità. Il vero vicario di Cristo è lo Spirito Santo. Nel secondo lo Spirito Santo ricorda e mi insegna su Gesù. Il terzo qui lo Spirito Santo, il Consolatore, testimonia su Gesù. Lo Spirito Santo testimonia, cioè è qualcuno, permettetemi di dargli già un pronome personale, qualcuno che svolge un'azione specifica, un'azione personale, un'azione diretta, un'azione di testimonianza. E poi dice il versetto 27, interessante per noi, e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Il vero testimone è colui che emana da se stesso l'essere stato con Gesù. Se vogliamo essere efficaci nella testimonianza, abbiamo bisogno di stare fianco a fianco di Gesù. Poi la testimonianza fluisce come un fiume. La testimonianza diventa spontanea. E qui abbiamo una grande lezione circa la missione. Siamo tutti chiamati ad essere testimoni e se vogliamo cogliere il segreto per rendere una buona testimonianza, impariamo a stare con Gesù. Ricordate i scribi, i sacerdoti e quelli del Sinedrio che volevano accusare i discepoli? C'è un commento, si vedeva che erano stati con Gesù. Se vogliamo essere testimoni efficaci, non dobbiamo fare degli sforzi particolari, stiamo con Gesù. E questo è il terzo testo in questo sermone. Già qui abbiamo un'immagine ben chiara, sia della Trinità, sia dell'azione dello Spirito Santo. Ma è il capitolo 16 quello che ci offre più lezioni. Andiamo al capitolo 16 e leggiamo a partire dal versetto 5. No, versetto 6. Invece, non è neanche il versetto 6, eppure, no, versetto 7. Eppure io vi dico la verità, è utile che io me ne vada. È utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io lo manderò. E quando sarà venuto, convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Quanto a peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché io vado al Padre. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Terzo testo. Cosa manca in questo testo? Avete notato? Nei primi, il Padre, nei primi tre testi c'è l'azione congiunta, assieme, uso la parola sinergica, di Padre, Figlio e Spirito Santo, in un ordine che cambia. Qui è Gesù che va e lo manda, non è chiamato in causa il Padre. E lo Spirito Santo qui è un testo forse questo che conosciamo meglio di altri, perché qual è l'azione dello Spirito Santo? Convincere di peccato. E se siamo convinti di peccato, fluisce il pentimento, il bisogno di conversione, la necessità di essere coperti dalla grazia di Cristo. Lo Spirito Santo compie qui un'azione particolare di Gesù. Quanto al peccato, perché non credono in me. Lo Spirito Santo viene a portare la fede in Gesù. E qui c'è una lezione, che adesso vi faccio la domanda e poi vi do la risposta. Che cos'è il peccato? Scommetto che viene in mente che è la trasgressione della legge. No, qui è detto il peccato è chi non crede in Lui. Il peccato è la mancanza di fede in Gesù. E lo Spirito Santo viene a dare supporto alla mia fede in Gesù. Ancora qui l'azione dello Spirito Santo è tutta orientata verso Gesù. Perché la vita eterna, dirà Gesù subito dopo nell'inizio della sua preghiera, questa è la vita eterna, che conoscono te e colui che tu hai mandato. La salvezza, la nuova nascita, Paolo dirà, se uno è in Cristo è una nuova creatura, la trasformazione è contemplando Gesù che siamo trasformati a sua immagine, tutto fluisce da Gesù e lo Spirito Santo viene a costruire in noi la fede in Gesù. Che meravigliosa opera quella dello Spirito Santo. Ne abbiamo un gran bisogno. Quarto sermone, quarto testo, dove viene messa ancora una azione specifica sullo Spirito Santo. Rileggo i versetti che voglio, alcuni versetti che voglio sottolineare. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché me ne vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Però, il versetto 8, quando verrà, convincerà il mondo. Sta parola convincere non esiste nella lingua originale. Rimprovererà, lo Spirito Santo rimprovera, riprende della mancanza di fede su Gesù. E adesso l'ultimo, sono cinque, vi ho detto. In questo stesso capitolo 16, leggiamo il versetto, lo devo trovare, ho ancora versetto 12, ho ancora molte altre cose da dirvi, ma non sono ora per la vostra portata. Ma quando sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità. Non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà cose a venire. Egli mi glorificherà. E allora qui siamo all'ultimo. Lo Spirito Santo mi accompagna, mi insegna, mi testimonia, mi costruisce la fede in Gesù e qui dice mi glorificherà. L'azione dello Spirito Santo è quella di mettere al centro della nostra vita l'opera e la persona di Gesù. Alcuni anni fa, mentre ero in Svizzera, il governo regionale del canton di Berna pubblicò un giornale nel periodo di Natale e il titolo del giornale, no, il giornale aveva come copertina, come la Repubblica, un quotidiano di quelle dimensioni, c'era una gigantografia su Gesù e poi sottoscritto c'era Gesù, l'influencer numero uno. La storia è stata influenzata su Gesù come da nessun'altra persona che è passata in questo mondo. Avrete sicuramente sentito parlare di Vittorio Messori, un giornalista vaticanista della RAI. Nell'anno 1979-80 pubblicò un libro dal titolo Ipotesi su Gesù. Forse qualcuno l'ha avuto anche questo libro. Il comportore per forza deve averlo avuto. In questo libro che io mi comprai, Vittorio Messori dice: ad oggi, siamo nel 1979-90, in questo secolo sono stati pubblicati 75 milioni di libri su Gesù. Nessun altro personaggio che è passato in questo mondo, su nessun altro è stato scritto tanto quanto su Gesù. Alla fine del secolo, un articolo apparso su Famiglia Cristiana diceva che erano stati superati 100 milioni di libri in un secolo. 1 milione di libri ogni anno. Gesù, l'influencer numero uno. Gesù che nella scrittura è presentato come Dio in maniera straordinaria. Ebrei capitolo 1, versetto 10, il Padre prima parla agli angeli, poi dice del Figlio, dice il tuo trono, o Dio, è nei secoli dei secoli e la tua giustizia sarà una giustizia eterna. Poi dice tu, e rivolgendosi sempre il Padre al Figlio, o Signore, chiama il Padre, chiama il Figlio Signore. Ci sarebbe da fare un sermone su questa frase Signore. Nel principio creasti la terra, i cieli sono opera delle tue mani. Il versetto 10 riprende il quarto comandamento, poiché in 6 giorni Dio creò, il Signore creò i cieli, la terra, il mare, le fonti, e il 7° giorno si riposò. Vi ricordate? Il Padre attribuisce al Figlio ciò che nel quarto comandamento è attribuito al Signore, a Yahweh. D'altra parte, il tuo trono, o Dio, il Padre parla al Figlio, lo chiama Dio, tu, o Signore, hai creato la terra. Non c'è nessun testo nel Nuovo Testamento che afferma in maniera non diretta come altri, ma molto forte, la divinità di Cristo. E lo Spirito Santo viene a glorificare, egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. In questo ultimo testo non c'è né il Padre e né il Figlio. Lo Spirito Santo viene lui, di sua iniziativa. Non può che essere una persona. E che persona? Ma qui in questo testo c'è qualcosa in più che voglio sottolineare. Dice, dal versetto 12, egli vi guiderà in tutta la verità, guida, perché non parlerà di sua, ma prenderà del mio e ve lo annuncerà. Egli mi glorificherà. E poi dice il versetto 15, tutte le cose che ha il Padre sono mie, per questo prenderà del mio e ve lo annuncerà. Lo Spirito Santo profetizzerà, annuncerà cose a venire. Io ringrazio il Signore che quando mi misi allo studio sulla Trinità nella Scrittura, a un certo punto decisi di non leggere commentari, di non prendere materiale tritato dagli altri, ma di leggere tutta la Bibbia. E ho trovato sulla Trinità nell'Antico Testamento. Ho trovato testi che parlano dello Spirito Santo nell'Antico Testamento. Ce ne sono di importanti. Ma questo testo qui, questo sermone di Gesù, mi presenta l'opera dello Spirito Santo come quell'opera di cui io ho profondamente bisogno. Ho bisogno che qualcuno mi accompagni come consolatore, come difensore, come colui che sta a fianco. Non siamo soli. Di qualcuno che mi insegna e che mi ricorda, imprime nella mia comprensione chi è Gesù, cosa fa Gesù. Di qualcuno che mi testimonia Gesù, cioè che me lo porta non tanto soltanto a livello di comprensione, ma con un impatto profondo nella mia vita, da fare di me un testimone. Sapete da dove viene la parola testimone nella lingua greca? Qualcuno di voi che ha fatto il greco lo saprà sicuramente. Nella lingua greca testimone è tradotto dalla parola martire. Martirios. Lo Spirito Santo ci dà di essere martiri. E nell'Apocalisse i martiri sono quelli che sono davanti all'altare del cielo. Apocalisse capitolo 6. Ecco allora, fratelli e sorelle, che bellissimo messaggio sulla Trinità e sull'azione dello Spirito Santo. E mi sento, ora che l'ho rivisto con voi, di chiedere stamattina una volta di più a Dio, Signore, come ricordate nel Vangelo di Luca, se il Padre darà a voi che siete malvagi lo Spirito, a coloro che glielo domandano lo Spirito Santo, quanto più noi abbiamo bisogno di chiederlo, indipendentemente dal Padre che ce lo vuole dare. E io questa mattina, a conclusione, desidero esprimere questa richiesta. Signore, non lesinare a darmi il tuo spirito. Siete d'accordo? Lo fate vostra? Che il Signore ci dia di essere così attorniati dall'opera della Trinità e dall'azione specifica che lo Spirito Santo, in maniera non invasiva, rispettosa della nostra intimità, della nostra identità, della nostra persona, ci dia lo Spirito Santo. Amen. Signore, grazie della Tua parola. Grazie perché in essa Tu ci inviti a Gesù. Grazie perché l'opera dello Spirito Santo vuole proprio metterci in condizione di conoscerlo, di amarlo, di seguirlo, di averlo costantemente al nostro fianco. Signore, abbiamo bisogno dell'opera del Consolatore nella nostra vita. Abbiamo bisogno che esso compia in noi il ripristino della nostra fede, la conversione della nostra persona, la rigenerazione totale. Signore, ognuno di noi ha questo bisogno e nel nome di Gesù io ti chiedo di mandare questo dono in ognuno di noi affinché il tuo nome sia glorificato. Te lo chiedo per i meriti e per l'opera di Gesù Cristo. Amen.
La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti noi. Amen.